ore 19:40. Fu per le scale, mentre scendeva per recarsi a Palazzo Vitelleschi, che De Vincenzi incontrò Claudia Sutton, accompagnata da Sani. La madre di Margaret era uscita dall'ospedale col vicecommissario alle 7:30, ma per quanto Sani avesse voluto condurla subito in via Fiori Oscuri perché De Vincenzi la interrogasse, s'era rifiutata e aveva ottenuto di poter prima passare da casa sua. «È necessario che io vada a casa, subito. È necessario.» «Ma signora, io comprendo il suo stato d'animo. Il colpo che ha ricevuto è stato forte. Mi rendo perfettamente conto del suo bisogno di rimanere sola, di incontrarsi con suo figlio. Ma lei, dal canto suo, deve comprendere come sia indispensabile per noi far luce sull'attentato commesso contro sua figlia.» La donna s'era voltata a fissarlo. Da quando aveva veduto Margaret distesa nel letto dell'ospedale, sembrava trasformata. Una gravità densa e visibile, come un velo, le era calata sul volto. Aveva disceso le scale dell'ospedale, aveva percorso i porticati del cortile. Era uscita per la strada, senza dire una sola parola, e subito s'era diretta verso casa sua. «Margaret non morirà, me lo hanno assicurato, e io ho la convinzione che non hanno mentito. Ma dal momento che Margaret non è morta e non muore, è assolutamente necessario che io paghi le 2000 lire. La mia figliola preferirebbe essere morta se sapesse al risveglio che la rovina si è abbattuta su di noi.» Allora Sani aveva tentato di dissuaderla, vanamente. «Ebbene, signora, l'accompagnerò a casa sua, se lei mi promette di venire dopo con me.» «Ma a quale scopo?» «Non capisce che sua figlia è stata trovata in una casa di via Fiori Oscuri, immobilizzata sopra un divano e addormentata con un narcotico?» «In una casa di via Fiori Oscuri? Immobilizzata sopra un divano?» «Già, legata alle mani e ai piedi.» «Ma perché, perché? Non capisco, non capisco.» «In via Fiori Oscuri? Che cosa dice costui? Ma che terribile mistero è questo? In via Fiori Oscuri, ieri sera, c'ero io. Che cosa ha fatto Margaret? Che cosa ha fatto Margaret?» «Capirà, signora, quando avrà saputo tutto.» La contessa era salita di nuovo nel suo appartamento. Era entrata nella sua camera da letto, sola, e ne era uscita dopo una ventina di minuti. Sani, che era rimasto ad attenderla nell'anticamera, aveva sentito che apriva e chiudeva cassetti. De Vincenzi si fermò. «Così in ritardo?» «Ti dirò», rispose Sani. Claudia Sutton guardava il commissario. «Ma perché mi conducono al Decamerone? Che cosa è mai accaduto dunque?» «Ebbene, venga con me, signora.» Vide che gli occhi di lei si aprivano smisuratamente. Guardò Sani, interrogandolo. «Sì», disse Sani, «è sua figlia.» «Ah, non si tratta che di chiedere qualche informazione. Non tema di nulla, signora.» Presero un tassì. Nell'ufficio di De Vincenzi la stufa accesa fumava. Dovettero aprir la finestra e l'odore acre del fumo si mescolò all'umidore pesante della nebbia. Per qualche minuto fu un agitarsi di Sani e del piantone attorno alla stufa. Claudia s'era seduta davanti al tavolo e De Vincenzi tamburinava dolcemente con le dita sulla cartella di tela cerata. Evitava di guardarla. Sentiva il dramma. Un altro dramma. A ogni faccia del poliedro un cadavere? Quale adesso? «Sani, come sta la ragazza?» «Dorme.» «Che le avevano dato?» «Un sonnifero, non so. L'infermiera non è stata precisa. Ma fra 2 giorni, 3, non avrà più nulla.» «Avete finito voi con quella stufa?» «Adesso sembra che tiri, cavaliere. Andate.» Sani e il piantone uscirono, richiudendo la porta. «Che mi dirà? Che cosa ha fatto Margaret via Fiori Oscuri?» «Io ho subito creduto che Margaret fosse morta, commissario.» «Come mai aveva sentito il bisogno di dirgli questo?» «E perché lo ha creduto, signora Sutton?» «Non sempre si sa perché si creda qualcosa, altrimenti i presentimenti non esisterebbero.» «Ogni modo, questa volta il suo era errato.» «L'ho trovata in un letto d'ospedale, commissario.» «È doloroso.» «Se non è stata Margaret a prendere il narcotico, è più che doloroso, è assurdo.» Perché avrebbe preso il narcotico sua figlia? Oh, ragioni ce n'erano. Vuole farmele conoscere? Sono ragioni delicate, intime, sono ragioni mie. Il cuore le si era calmato, batteva con una regolarità che la sorprendeva. Adesso avrebbe detto tutto. Non era forse a quel modo che avrebbe ottenuto la liberazione? Non crede di potermi confidare queste ragioni, signora Sutton? Abbassò verso di sé il paralume della lampada. Voleva che la donna rimanesse in ombra. Forse avrebbe parlato più facilmente. Certo, lo farò, ma desidero prima sapere da lei che cosa è accaduto a Margaret. Conosce il signor Marco, signora Sutton? Ah! Dunque verrà fuori anche la storia delle polizze. La Moroni avrà parlato. Dovrò proprio dirgli che mi sono rovinata per il gioco. Come non dirglielo? I gioielli appartengono a Margaret. Il padre glieli ha lasciati. Capisco. Non capiva nulla, naturalmente, ma procedeva con prudenza. Non bisogna che quelle polizze vadano perdute. Credo che lei possa aiutarmi. La legge impedisce ogni speculazione sulle polizze del monte. Non desidero che di poterle essere utile, di proteggerla, signora, ma sarà necessario che lei mi dia ogni elemento per agire. Lei aveva dato le polizze al signor Marco in garanzia di un prestito, vero? Io non conosco il signor Marco. Allora? Io ho dato le polizze a Sofia, assieme ad alcuni gioielli da impegnare, ma sapevo, tutte noi che ricorrevamo ai prestiti della Moroni, sapevamo che era il vecchio a dare il denaro. Tutto questo non lo faceva avanzare d'un sol passo. Che il vecchio Parodi facesse l'usuraio e che i coniugi Moroni gli servissero i clienti già pronti e cucinati era cosa apparsa evidente da molte ore. Ma perché Margaret aveva scritto al vecchio che accettava e che voleva il denaro? Ci occuperemo di questo più tardi, signora Sutton, e le sue polizze saranno recuperate. I gioielli appartengono a Margaret, ripete lei. Adesso dovrò dirgli il resto. Debbo dirglielo. Lei si trovava al Decamerone ieri notte? Sì, ho perduto 2000 lire. Che le aveva prestate la signora Moroni? No, erano di Margaret. Le aveva avute vendendo alcuni gioielli suoi. Aveva voluto venderli perché se alle 12 di oggi io non avessi portato quel denaro a un altro usuraio, costui avrebbe mandato le mie cambiali allo zio di colui che Margaret ama. E il cuore le batteva con regolarità perfetta. Ma non aveva detto tutto, ancora, purché il busto non la stringesse troppo fino a strizzarle il cuore come una spugna. Chi era questo usuraio, signora Sutton? Harry Gordon. De Vincenzi scrisse il nome sul foglio di carta assorbente che aveva dinanzi. Uno straniero? Può darsi. L'indirizzo? Il bar delle Sirene in corso Buenos Aires. Un recapito. Occorreva dargli appuntamento. Ah, e null'altro? Null'altro. Come lo ha conosciuto? Così? Come? Mi scrisse offrendomi i suoi servigi, voglio dire, piccoli prestiti. Strano? Non molto. Prima che morisse il conte Verri, io potevo disporre di molto denaro e pagavo sempre i miei debiti. Le scrisse quando il conte era ancora vivo? No, dopo. Strano. E non mi chiede perché mai io abbia fatto tanti debiti. Che cosa invece gli appare strano? Sua figlia, la signorina Margaret, conosceva il signor Marco? Ma no, come lo avrebbe conosciuto? Hanno trovato Margaret in via Fiori Oscuri? Già. Dove? In casa del signor Marco. Ah. Ecco che il cuore le batteva fino a romperlesi. È la calligrafia di sua figlia questa? Claudia Sutton dovette fare uno sforzo per prendere il foglio che le tendeva il commissario. Riuscì anche a leggere le poche righe nere. Oh, Margaret, Margaret! La figlia non aveva nessuna fiducia in lei e voleva avere altro denaro per liberarsi dalla minaccia di Harry Gordon. Ma come, come? Adesso è indispensabile che il cuore mi regga. A chi era diretta questa lettera? Al signor Marco Parodi. E Margaret è stata trovata in casa del vecchio? Già, addormentata da un narcotico e legata ai polsi e alle caviglie. Lei ha fatto arrestare il signor Marco? Il signor Marco è morto assassinato. Il cuore non le resse più. Poco dopo una lettiga portava la contessa Claudia Sutton all'ospedale, nella corsia terza, che non era quella in cui Margaret dormiva.